parliamo della didattica digitale che aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento. Questo è il titolo del testo dell'articolo scritto dall'autrice che abbiamo ai nostri microfoni, un articolo pubblicato sull'Essenziale di Internazionale, progetto ABNE. Ce lo facciamo raccontare da lei, quindi diamo il benvenuto a Donata Columbro. Ciao Donata!
Grazie, ciao, grazie mille dell'invito.
Ciao Donata, allora, grazie a te per averlo accettato. Lasciamo a te la parola per raccontare, appunto, la didattica digitale aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento. Che vuol dire?
Sì, allora intanto dobbiamo partire dalla definizione di piccole scuole, un tipo di scuole che effettivamente non conoscevo, comunque avevo idea che esistessero in luoghi isolati, tipo montagne, isole, dove quindi vanno pochi alunni. A volte queste scuole hanno delle classi che integrano alunni di età diverse, e di solito le scuole appunto nelle aree rurali, aree interne, nelle isole o nelle montagne sono anche viste un po' come scuole in cui non c'è una didattica, diciamo, efficiente come negli altri istituti scolastici. Quindi il Ministero dell'Istruzione ha dato il mandato all'Istituto di Ricerca Indire di promuovere delle buone pratiche, intanto per osservare come queste realtà funzionassero e anche per aiutarle a migliorare il loro lavoro. E un lavoro che è stato fatto appunto è stato quello di creare il movimento di queste piccole scuole, che in Italia sono 10.000, quindi sono abbastanza, usando il digitale. Uno dei progetti che è stato finanziato appunto anche da fondi di coesione europei è stato quello di aiutare le scuole di territori interni, specialmente, questo è un progetto cui hanno partecipato molte scuole abruzzesi, per lavorare a distanza con altre scuole di classi diverse, anche integrare una didattica che fosse alternativa. Io sono stata, ho sia guardato i dati, quindi cercato di capire come questi progetti fossero stati finanziati, qual è stato l'impatto, diciamo, a livello macro, ma poi sono stata in una di queste scuole a Pescina, in Abruzzo, per capire esattamente cosa loro stessero facendo con il digitale, perché sono partita un po' scettica, cioè, o comunque con l'idea che spesso si usa la parola digitale, tecnologia, sempre come qualcosa di positivo e di migliorativo a prescindere. Non è detto che sia così. In questo caso devo dire, anche per il racconto che ne ho avuto, per quello che ho visto, sono 6 scuole distribuite in paesi diversi, quindi immaginate, è la stessa scuola ma che ha pezzi di scuole, i docenti devono viaggiare tantissimo, quindi il digitale lì veramente avvicina le distanze e in più aiuta. Anche in caso di situazioni di maltempo, siamo in mezzo montagna, diciamo, a far sì che gli alunni possano non perdere nessuna lezione. Questo ovviamente accade anche nelle isole, in altri contesti isolati. Quindi una cosa interessante secondo me è che da quello che succede nelle piccole scuole, che sono veramente delle osservate speciali in questo caso, è che si possono prendere buone pratiche da applicare anche nelle scuole tradizionali con un numero di alunni, insomma, come quello che conosciamo, mentre queste scuole appunto hanno pochi alunni per classe, qua siamo un massimo di 17 e sono proprio le classi più numerose, e hanno anche spesso tanti stranieri, perché nei luoghi isolati magari arrivano famiglie di stranieri per lavorare in agricoltura o in altri contesti, e quindi anche qua il digitale aiuta un po' ad accorciare le distanze, come mi hanno raccontato.
Piacere Donata, sono Diego Sarti. Allora faccio una domanda. Allora, dal punto di vista del digitale, ecco, che ha parlato adesso, c'è una differenza fra nord e sud?
Dunque, la differenza dell'adozione del digitale in generale in Italia dipende dalle dotazioni che sono state distribuite negli anni con il piano scuola. Il piano scuola digitale, e dipendono i dati che abbiamo a disposizione, in realtà ci dicono solo che il numero di dispositivi dipende da numerosità delle classi e delle scuole. Quello che è cambiato nel tempo sono stati i progetti che hanno garantito l'accessibilità, per esempio, a internet, alla connessione veloce, cosa che è migliorata anche nei territori più, diciamo, più centrali. Quindi c'è una disparità in base a, diciamo, alla numerosità delle classi, così anche la distribuzione delle risorse oggi che è stata avviata col PNRR dipende più da quello che dal valutare com'è la situazione a nord e sud, quindi dipende dalla numerosità, sì.
Ma io volevo intromettermi un attimo, se possibile. Tanto piacere di conoscerla, sono Leonardo Durante, sono appunto un professore. Le volevo chiedere, ma effettivamente qual è l'apporto innovativo?
L'apporto innovativo, allora, nelle scuole di cui stiamo parlando, quindi si tratta di scuole piccole e distribuite sul territorio, si tratta di avere uno strumento che è integrato nel lavoro che fanno gli insegnanti a tutti i livelli e che permette appunto anche di continuare il lavoro in caso di eventi eccezionali in cui gli studenti non possono andare a scuola o le scuole devono essere chiuse appunto per irraggiungibilità.
Quindi tecnologie come Meet, Teams.
Esatto, sì, questo è proprio la base. Però diciamo che questa scuola, come mi hanno raccontato le persone che ho incontrato, dalla dirigente agli insegnanti, era già avanzata, perché comunque le persone che avevano il compito insomma di migliorare questo tipo di tecnologie in uso erano già abbastanza attente a questa tecnologia. Poi la pandemia ha dato una spinta. Quello che è rimasto è l'uso di questa tecnologia. Io sono andata a vedere appunto era una scuola media, stavano proprio facendo lezione, e un po' quello che mi ha stupito è proprio il fatto che non è che loro li portavano in laboratorio a fare lavoro con i computer, cioè il lavoro era integrato con la LIM, con i compiti in classe, con il quiz, in base per rendere accessibile, diciamo, alla maggior parte degli studenti e delle studentesse una tipologia anche, per esempio, di verifica in classe, data la presenza altissima di stranieri in una classe di 17 persone, per esempio l'uso del formato digitale, dicevano, migliorava moltissimo l'inclusività. Poi nel caso delle scuole che ho visitato, per esempio, ci facevano laboratori con Minecraft, unendo la parte di italiano, avevano fatto un laboratorio per ricreare gli ambienti della Divina Commedia e le lezioni di educazione tecnica, quindi le prospettive. Diciamo che in quella scuola in particolare ho visto un'integrazione proprio tra, non c'è l'animatore digitale che va e cerca di convincere gli altri.
No, certo, computer. Poi d'altronde la pandemia appunto ha dato grande spazio alle tecnologie digitali, sì. Per fortuna alcune buone pratiche non sono state mollate, anzi al contrario sono state incrementate, quindi sono felice che ci possano essere queste iniziative. Più che altro non è una questione quindi di hardware, ma mi immagino che una piccola scuola di montagna abbia proprio poco accesso alla rete internet, quindi si dovrebbero strutturare diversamente le infrastrutture affinché abbiano dei collegamenti veloci, perché poi alla fine è quello che è il limite, perché l'hardware lo portiamo ovunque, che possa essere un'isoletta sperduta o in una vallata oppure sopra l'Everest, l'hardware riusciamo a portarlo. Il problema è appunto portare una buona connessione, e quella si spera appunto che con i fondi del PNRR si possano incrementare le velocità di tutte le connessioni di tutte le scuole.
Noi proprio in questi giorni siamo alle Isole Eolie per un progetto dedicato al cinema con la scuola, insomma lì veramente quello che avete raccontato si esemplifica alla massima potenza, perché insomma basta una giornata di maltempo per non consentire ai docenti di arrivare a scuola, e noi siamo andati lì con il cinema, le telecamere, insomma adesso la prossima settimana faremo dell'animazione con i bambini più piccolini dell'infanzia, ecco, portare anche questa tecnologia sicuramente è un modo per contrastare l'isolamento. Donata, se hai un attimo di pazienza io approfitto anche dei nostri due ospiti in studio, abbiamo uno studente come appunto Diego del liceo Pomezia e Pascal di Pomezia, e un docente, Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50 dell'ITIS Fermi, e anche a voi vorrei chiedere qual è la vostra esperienza della tecnologia nella scuola, se veramente in qualche modo riduce le distanze, riduce l'isolamento non necessariamente fisico come quello che ci ha raccontato Donata e che ha raccontato nei suoi articoli, ma magari anche interiore. Diego?
Sì, assolutamente, ma la tecnologia, secondo me il grande passo in avanti c'è stato con la pandemia nella scuola, anche perché si è scoperto un nuovo mondo, per esempio dei professori, il collegio docenti oppure il consiglio di classe lo fate anche online qualche volta.
Spessissimo.
Sì, e questo è comodo alla fine, anche qualche lezione secondo me anche online, cioè si è detto che non si impara online, certo il contatto umano ci vuole sempre. Però
quindi Diego, sì. Tu Aumenteresti le ore di lezione anche a favore di qualche lezione online?
Beh, sì, sì, perché alla fine secondo me sei anche più libero, cioè invece sai, ci metti un'ora per arrivare a scuola, se invece tu ti alzi, accendi il PC e fai lezione, sei anche più motivato, ecco.
C'è anche un po' una disparità economica, però insomma non sì, tutti hanno sì, certo, un uguale accesso, certo, uguali spazi. Quello Leonardo, certo, la tua sì, esperienza della tecnologia a scuola?
Allora, io ovviamente insegnando sistemi automatici e controlli sono assolutamente a favore di questo tipo di tecnologie, d'altronde la mia formazione quasi me lo impone, però concordo con Diego che per alcune pratiche bisognerebbe anche incrementare, perché probabilmente aumentando anche il numero di ore in favore di qualche ora a distanza probabilmente potrebbe essere anche utile ai ragazzi. Noi utilizziamo costantemente questi strumenti perché ne abbiamo bisogno sia per le nostre simulazioni che facciamo sia in presenza che a distanza. Se abbiamo un braccio robotico dobbiamo simularlo prima di costruire, buttare tanti soldi, e devo dire che queste simulazioni appunto a distanza funzionano anche abbastanza bene. Pratiche terminate con successo durante la pandemia, quindi come dicevi Diego è stato effettivamente un grande motore nonostante tutti i problemi.
Sì, esatto.
Donata, tornando sull'articolo, un altro aspetto ovviamente che mi ha colpito nella vostra inchiesta è quello legato alla geografia, al territorio, no? Voi dite che comunque c'è un numero alto di piccole scuole in alcune regioni italiane, come la Calabria, la Basilicata e il Molise, e poi l'Abruzzo, dove la regione dove si è concentrata poi l'inchiesta dell'articolo. In particolare, che tipo di territorio avete trovato e quanto può influire, ovviamente a maggior ragione, no, tutto questo discorso legato alla tecnologia e all'aiuto che può dare contro l'isolamento?
Sì, allora le piccole scuole appunto sono anche scuole non facilmente raggiungibili, quindi è interessante effettivamente vedere la distribuzione geografica, perché significa che non si tratta solo, guardo il Piemonte che è la regione da cui vengo, anche se vivo a Roma, dove effettivamente la presenza di montagne fa sì che ci siano tante situazioni abitative in cui ci sono scuole isolate per quel motivo, ma al sud dipende anche dalla scarsa raggiungibilità appunto di alcune scuole che rimangono con meno alunni, cioè poi magari una concentrazione maggiore delle persone che si spostano dalle aree interne nelle grandi città. E una cosa interessante del progetto delle piccole scuole è quello di far sì di abbassare il livello anche di spopolamento dei territori, perché più le scuole è un elemento centrale, anche un fattore decisionale per le famiglie di restare o meno in un territorio e non quindi di andare nella grande città, quando questo capita perché si pensa che la scuola non ha da offrire ai propri figli un'alternativa, un'opportunità didattica valida. Che queste piccole scuole resistano, esistano, magari si possono mettere insieme, ecco il caso dell'Abruzzo, quello che siamo andati a esplorare ha dimostrato come in realtà sia stato possibile per esempio nella Marsica far unire delle scuole, quindi creare una scuola che oggi ha 900 alunni, quindi il numero non sembra quello di una piccola scuola, ma tutte le piccole classi diciamo riunite fanno sì che possa rientrare dentro questa denominazione, ma altrettanto possa avere tutti i vantaggi di una rete grande e quindi di avere comunque accesso a risorse, a progetti, perché poi l'altra grande diciamo differenza è il fatto che i progetti ci sono, i fondi ci sono, ma bisogna saper accedere. Questo è diciamo un'altra bella inchiesta che sta facendo Open Polis sul tema del PNRR e l'accesso ai fondi.
Beh, quello non è solo esclusivo per i piccoli centri, perché questi fondi
certo,
ci sono per tutte le scuole. Il problema appunto è da sempre è stata la gestione di questi,
le
di questi fondi.
Infatti.
Assolutamente. Donata Columbro, noi ti ringraziamo, ricordiamo che l'articolo La didattica digitale aiuta le piccole scuole a superare l'isolamento dell'essenziale di internazionale si può leggere anche online, fa parte del progetto A Brave New Europe, ABNE Next Generation, un progetto di Slow News, percorsi di secondo welfare internazionale, Zainet e la Review des Ciné, finanziato dall'Unione Europea. Insomma, anche sul nostro sito potete trovare e leggere tanti articoli su come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea, cosa sono e perché ci devono interessare nella vita quotidiana. Ancora grazie, ciao Donata.
Grazie a voi. Ciao. Perché credo che un domani le certezze andranno in fuoco.